E siamo giunti davvero alla penultima giornata del Festival Internazionale del Film di Roma, cominciato lo scorso 27 ottobre, scusate. Questa è la sesta edizione che si sta svolgendo all'Auditorium della Capitale. Lo sta seguendo per noi Rosario Tronolone, che come al solito mi ha raggiunto in studio a quest'ora per raccontarci un po' quello che ha visto sugli schermi del Festival del Film. Ben trovato, Rosario.
Grazie Fabio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, cominciamo subito. Tu poco fa mi passavi un appunto, anzi proprio una scheda di uno dei film che hai visto. Abbiamo già affrontato, questa è la quarta puntata che siamo insieme, se non sbaglio.
Sì, esatto.
Sembrava ieri abbiamo cominciato, è già la quarta puntata. Abbiamo
il
già
piacere di lavorare insieme.
Abbiamo già visto con te parecchi film, una decina di film. Quanti film hai visto? Di quanti film ci parli oggi?
Ma oggi volevo fare un po' un carattere riassuntivo del festival, perché veramente le proiezioni per la stampa appunto si sono
concluse
con la giornata di oggi, ma in particolare parlare di un film che ho visto invece ieri sera in una sezione un po' esterna al
non del concorso
al festival. È in concorso anche questo, non del concorso ovviamente del Marco Aurelio Internazionale, ma è un concorso dedicato invece alle giovani promesse del cinema italiano, quindi gli autori alle loro opere prime. È una rassegna appunto che è partita già proprio dall'inizio del festival, dal 28 d'ottobre, che si è chiusa ieri sera. Ogni sera c'è stata la proiezione di un film appunto di un nuovo autore, di un esordiente, e il preferito, diciamo, perché alla fine di ogni proiezione bisognava dare un giudizio, no, da parte del pubblico, e alla fine il film che ha avuto il maggior numero di consensi sarà proiettato proprio domani, appunto nella giornata conclusiva del festival, sarà proiettato in sala Petrassi, quindi nell'auditorium, per permettere ad un pubblico più vasto appunto di seguirlo. Queste proiezioni si sono tenute al centro Elsa Morante, che si trova all'Eur dopo il Palasport, e ieri sera hanno visto l'esordio appunto sullo schermo. È un esordio insieme di un autore ovviamente sconosciuto, perché è il suo primo film, ma anche di un nome molto noto per la storia del cinema. Si tratta di Tommaso Rossellini.
Mi hai dato una scheda su cui c'è scritto appunto un film di Tommaso Rossellini, Interno giorno è il titolo, e spicca subito l'interprete, che interpreta poi una celebre diva cinematografica, ed è una celebre diva, ed è Fanny Ardant.
Esatto, quindi un esordio, devo dire, ad alti livelli, intanto perché appunto ha un cast strepitoso. Accanto a Fanny Ardant infatti ci sono anche Keira Chaplin, anche lei discendente
da una famiglia illustre cinematograficamente parlando.
Esatto, tra l'altro ci sono altri nomi appunto che ricordano il grande cinema, per esempio Brenno Placido, e faceva notare anche ieri Tommaso Rossellini, presentando il suo film, che anche la musica di Paolo Vivaldi, anche se non è esattamente un discendente del grande musicista. Si tratta comunque di un esordio interessantissimo, assolutamente, perché Tommaso Rossellini ha descritto una situazione, io lo definirei quasi un film newyorkese che lui ha girato in Italia, lo ha girato esattamente in Sicilia, e, però le atmosfere, i dialoghi, le situazioni sono veramente molto simili a quelle che potremmo trovare in un film, per esempio, di Woody Allen, che è stato forse il poeta più attento appunto alla città di New York. La vicenda, tu appunto ne davi un po' lo spunto iniziale, è una famosa diva del cinema che è interpretata da Fanny Ardant, che invita a casa sua i suoi tre figli e altre persone che le sono particolarmente vicine, quindi la sua agente, la sua public relation, e il regista che l'ha diretta nel suo ultimo film. Si parla quindi molto di cinema, è un film che, come vedi già nel suo titolo, Interno giorno, usa una didascalia da sceneggiatura, quindi si parla di cinema nel cinema, perché pur essendo questa appunto una vicenda, come dire, a margine del girato, a margine del girare un film, però è continuamente questo l'argomento di cui si parla, le riprese di cui lei non è soddisfatta perché nel montaggio sono state utilizzate delle scene che secondo lei non erano le migliori, quelle in cui aveva dato il meglio, disquisizioni che sono un po' quelle che si sentono dire, che sicuramente Tommaso Rossellini, con un cognome come il suo, non ha potuto non sentire, disquisizioni appunto sul neorealismo e su come il neorealismo è nato e su quali fossero le finalità che il neorealismo aveva. E appunto su questo lui dice una frase molto lapidaria ma molto giusta, molto esatta, cioè che il neorealismo è frutto anche del tempo storico in cui è nato, è frutto della guerra da cui si usciva, non era una ricerca puramente estetica di un nuovo stile. Se si pensa a questo, si perde di vista, come dire, la linfa vitale a cui ha effettivamente attinto.
Quindi autobiografico, un po' come film?
Secondo me l'elemento autobiografico è molto forte. È anche vero che, trattandosi di un'opera prima, c'è anche, come dire, il limite generale delle opere prime, cioè quello di avere molte cose da dire, non avere ancora forse i mezzi per esprimerle tutte, e insieme, proprio per quello che tu dicevi, proprio per questa caratteristica evidentemente autobiografica della storia, lui è anche uno degli interpreti del film, ma non interpreta, diciamo, il suo alter ego, lo ha affidato ad un altro attore, però proprio per questo elemento ho la sensazione che abbia anche mantenuto un certo riservo nel raccontare, quindi non sia andato poi forse fino in fondo su certe cose. Però sicuramente si tratta di un esordio di tutto rispetto, perché oltretutto, nonostante le prevedibili amarezze, nonostante i prevedibili conflitti, soprattutto nonostante l'ipocrisia che lui denuncia in maniera molto, molto chiara rispetto a questo ambiente apparentemente dorato e che invece nasconde invece poi molti disagi e molta solitudine, nonostante appunto parli di tutto questo, lo racconta con uno stile estremamente delicato, estremamente leggero, divertente. Quindi una misura e una cifra che sono molto ben distinte, quindi insomma direi che è un esordio di tutto rispetto.
Interno giorno di Tommaso Rossellini con Fanny Ardant, come ci diceva Rosario, anche Chiara Ceplin, Anita Caprioli, lo stesso Tommaso Rossellini, Brenno Placido
quindi, e Regina Orioli.
Regina, sì. Orioli, quindi cognomi illustri per un film gradevole, anche intelligente, esordio di Tommaso Rossellini, che è giovanissimo.
Sì, credo che non abbia neanche 30 anni, insomma, sì, penso che sia ancora nei suoi 20 anni. Ma la sua caratteristica principale è proprio, tra l'altro volevo anche ricordare che domani sarà ospite di Effetto Cinema, domani alle 15, quindi avremo modo anche di capire un po' meglio appunto il meccanismo di questo lavoro, e direi veramente che si tratta di un film newyorkese immaginato in Italia.
Un po' Woody Allen anche, no? Perché anche questo fatto di raccontare nel cinema il cinema, anche, esatto, l'abbiamo visto parecchie volte.
E poi di raccontare l'amarezza con un sorriso, anche questo mi sembra,
sì,
che gli appartenga molto.
Quindi Woody Allen che sforna un film all'anno, inizia a avere anche, giustamente, a influenzare anche qualche giovane regista. Rosario, mi vergogno quasi a chiederti se hai visto altri film, perché questa mattina in radio sei stato piuttosto impegnato. Quindi, però...
No, questo è l'ultimo film che ho visto rispetto a quelli di cui abbiamo parlato,
sì,
fino
allora
a
è tempo di bilanci?
È tempo di un bilancio, direi, sì.
Tu sei partito, diciamolo subito, nella prima puntata la settimana scorsa, descrivendoci un cartellone creato dalla direttrice artistica Piera De Tassis in maniera divertente, creativa, un cartellone con film molto spesso che fanno sorridere, quindi un cartellone importante ma anche sereno, insomma, che dà un'immagine di un festival che vuole attrarre anche il pubblico, non solo,
sì,
i critici,
non appunto dedicato soltanto
ai
critici,
insomma.
Lo confermo assolutamente, perché i film che sono stati maggiormente applauditi nelle sale, sia durante le proiezioni dedicate alla stampa sia durante le proiezioni pubbliche, sono stati sicuramente dei film che otterranno un grosso successo di pubblico alla loro uscita, perché è evidente appunto che la scelta è stata veramente mirata a far sì che non si trattasse soltanto di pellicole d'autore, ma che poi restano purtroppo relegate in alcuni cinema d'essai che non hanno poi veramente una distribuzione al grande pubblico. Tanto per dire, la pellicola che veniva trasmessa questa mattina era Il Re Leone in tre dimensioni, quindi anche
che
questo
pare
è evidentemente
che poi sentivo dire che negli Stati Uniti, nonostante si tratti di un film già visto che è stato rieditato in 3D, ha avuto un successo di botteghino straordinario,
esatto,
la scorsa estate.
Sì. Accanto a questo però devo anche dire che mi sembra che in generale il Festival del Cinema, quest'anno in maniera particolare, giunto alla sua sesta edizione, abbia trovato anche una forma che ha ovviato a molte delle difficoltà, a molti dei disagi che soprattutto nelle primissime edizioni c'erano state, e che ha trovato una caratteristica tale per cui l'attenzione anche della stampa per il festival è rimasta vivissima fino alla fine. Quello che era un po' successo nelle edizioni precedenti, nonostante validissime e ricchissime le proposte che il festival aveva fatto, era spesso che giocava un po' tutte le sue carte migliori proprio all'inizio, e che andava mano a mano un po' disperdendosi l'interesse appunto anche della gente, del pubblico e anche della stampa fino alla fine. Invece oggi, giornata finale, è anche il giorno in cui forse la star più importante del festival sarà presente appunto al Parco della Musica, cioè Richard Gere, che quest'anno viene premiato con l'Acting Award, con il Marco Aurelio per l'Acting Award, e presenta tra l'altro un film, forse uno dei più famosi della sua filmografia, ma uno in assoluto di quelli che hanno ottenuto meno successo, Days of Heaven, e che viene appunto presentato questo pomeriggio. Volevo ricordare anche che nella cerimonia di premiazione che ci sarà domani pomeriggio, subito dopo la cerimonia di premiazione, verrà presentato poi un film famosissimo di cui quest'anno ricorre il 50esimo dell'uscita, e cioè Colazione da Tiffany, e che esce tra l'altro anche nelle sale italiane per un unico giorno. E si prevede quindi che evidentemente il successo sarà tale da riuscire a concentrare l'interesse del pubblico in un'unica giornata, e che ci offre l'occasione di rivedere un capolavoro di Blake Edwards, che rappresenta in maniera molto, molto evidente proprio gli anni 60, gli anni di questo boom economico non soltanto italiano ma un po' nel mondo intero, tratto da un racconto di Truman Capote, che aveva come sua protagonista Audrey Hepburn, in un ruolo immediatamente non identificabile con l'immagine cinematografica che lei aveva fino a quel momento incarnato, ma che riuscì appunto ad impersonare in una maniera tale che non è pensabile oggi qualunque altra alternativa, appunto, se non il viso di Audrey Hepburn per il personaggio di Holly Golightly.
Audrey Hepburn, alla quale è dedicata anche una mostra bellissima a Roma in questi giorni.
Esatto, una mostra che si è aperta in concomitanza con il festival, si è aperta il 26, quindi appena il giorno prima, che resterà aperta fino al prossimo 4 dicembre presso il Museo della Rapacis. L'ingresso è da via di Ripetta, e che mostra della Hepburn in particolare gli anni che ha trascorso a Roma. Il legame della Hepburn con Roma nasce in realtà molto presto nella sua carriera, perché il suo primo successo internazionale sarà, come sappiamo, Vacanze Romane, che gira nel 1953 proprio qui a Roma. Però ancora a Cinecittà girerà negli anni successivi Guerra e Pace, che è un film del 1956, e poi ancora nel 1959 il film che forse lei è più caro, quello che ricordava con maggiore attenzione e con maggiore orgoglio anche, che era Storia di una monaca. Gli interni furono appunto girati nel set di Cinecittà. Negli anni 70, dal 1969, in realtà la Hepburn si trasferisce proprio a Roma, dove sposa Andrea Dotti e dove appunto vivrà per circa poco meno di una decina d'anni, alternando con la Svizzera, appunto la sua residenza romana. E in particolare gli anni appunto romani sono anche gli anni di lontananza dal cinema. Ecco, la mostra cerca di presentare proprio questi anni, proprio questa quotidianità romana di una star molto amata, che non ha perso niente del suo glamour e dell'attrazione che aveva appunto sulla gente, nonostante la lontananza dalle scene, ma in particolare, e questa è la finalità della mostra, ha avuto un terzo atto, un atto conclusivo, diciamo, della sua carriera brillantissimo, cioè quello di essere ambasciatrice per l'UNICEF negli ultimi 5 anni della sua vita, e proprio il ricavato appunto di questa mostra, del catalogo che ovviamente l'accompagna e di altre iniziative che appunto sono legate a questa mostra, il ricavato appunto andrà a sostenere una missione in Chad per l'UNICEF, che è appunto promossa da Amici di Audrey.
Ragione di più per andare a visitare questa bellissima mostra dedicata a Audrey Hepburn alla Rapacis. Sì. Chiudiamo parlando di una grande diva, di un'altra grande diva, perché in chiusura di questo nostro appuntamento, voglio ricordare che secondo te i due più bei film che hai visto in queste giornate a Roma sono A Week with Marilyn, un film inglese, e poi il film francese invece al secondo posto, forse lo metti, Mon Pire Cauchemar, il mio incubo peggiore. E il primo è un film in cui ancora una volta abbiamo il cinema nel cinema, perché racconta quello che avviene sul set di un film famosissimo di Marilyn Monroe, e abbiamo appunto un altro mito del cinema femminile, un altro personaggio come Audrey Hepburn è andato oltre i suoi film, è diventato ormai un marchio da poster, da magliette, sì, come Marilyn Monroe.
E tra l'altro c'è una piccola caratteristica, ma l'attrice a cui Truman Capote aveva pensato quando si era pensato all'inizio ad una trasposizione del suo racconto, appunto Colazione da Tiffany, era proprio Marilyn Monroe, per cui c'è uno strano connubio appunto tra queste due
attrici. Tra l'altro Colazione da Tiffany di Blake Edwards ha anche una colonna sonora molto bella del collaboratore più stretto di Blake Edwards,
che è Mancini.
Harry Mancini. Da rivedere quel film anche per le musiche,
anche
che sono bellissime.
Sì. Che non aveva però convinto i produttori al momento della prima proiezione, sai, le proiezioni che vengono fatte prima ancora che il film venga lanciato. E il produttore, dopo aver appunto sentito la canzone che la Hepburn canta in un momento del film, aveva pensato che fosse un momento di rallentamento della storia, quindi aveva chiesto che venisse eliminata, ed era stata lei invece a ergersi in tutta la sua altezza, perché era una donna ad una certa altezza nonostante la fragilità, e a difendere a spada tratta appunto la canzone, che rimase per sua e nostra fortuna nel film.
Allora Rosario, grazie davvero per averci raccontato in diretta al Festival Internazionale del Film di Roma, che si conclude domani. Il prossimo anno sei già prenotato per seguire la prossima edizione.
Con piacere.
Ringraziamo i nostri ascoltatori. Tra 4 minuti il radiogiornale della Radio Vaticana. Grazie a Silvio Nelli in console, ad Andrea De Angelis, Maria Serena Tullo in regia, da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.